aggiungiamo un attimo con Marco Valenti, che rappresenta appunto l'Agenzia di gestione territoriale, su cos'è il Pommeto, su che punto è proprio la partenza del Pommeto, di cui tutti, penso tutti quanti aspettiamo l'input. Grazie. Marco.
Buongiorno a tutti. Allora, bisogna inquadrare un attimo la questione per tutti quanti, cercherò di essere il più rapido possibile. Noi dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, già Dipartimento per le Politiche di Coesione, attualmente incardinati nella Presidenza del Consiglio dei Ministri, ci occupiamo di tutto quello che è l'utilizzo dei fondi strutturali comunitari, che è quel filone di soldi comunitari che non è fondi diretti Horizon 2020. All'interno di questi all'interno di questi fondi, all'interno di un accordo di partenariato che governa tutte le politiche di coesione italiane, accordo di partenariato che è stato discusso e approvato dalla Commissione europea, noi abbiamo insistito molto come Stato italiano perché vi fosse un programma operativo nazionale città metropolitane. È la prima volta che c'è un programma operativo nazionale sulle città metropolitane, perché le politiche urbane nel periodo di programmazione 2007-2013 erano demandate a quello che veniva fatto dalle regioni attraverso i loro programmi operativi regionali. Io qui non vedo la... Vado sull'invio? Scusate, incapacità. Ah, questa, scusa. Allora, bisogna fare quindi qualche riferimento alla programmazione 14-20. Ci sono gli obiettivi di Europa 2020 che voi conoscerete anche attraverso Horizon, che intercettano alcune sfide che riguardano i contesti urbani. Tra queste la riduzione di emissioni e il risparmio energetico, tra queste la riduzione della povertà, poi andremo a fare focus su quello che ci interessa. Nei regolamenti sta scritto che una quota percentuale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale deve essere destinata, per regolamento, ripeto, in tutti gli Stati membri, a progetti integrati urbani. Anche questo si avvicina a quella che è una sfida territoriale. L'agenda urbana nazionale mira al rafforzamento delle città intese come territori chiave per lo sviluppo. C'è tutta una letteratura che parla di sviluppo possibile soltanto se le città diventano città intelligenti, diventano città che possono essere piattaforme abilitanti di sapere, diventano città attrattive. Che cosa fa il Pommetro? Il Pommetro opera su 14 città metropolitane per potenziare e migliorare i servizi offerti ai cittadini residenti e a chi usa la città, che abbia delle ricadute nel breve periodo, e si focalizza su due elementi strategici separati. Da un lato, genericamente, noi abbiamo scritto nel PON il paradigma Smart City per il ridisegno e la modernizzazione dei servizi urbani, dall'altro l'altro pilastro è quello dell'innovazione sociale, perché fenomeni problematici in tutte le città metropolitane sono quelli legati all'inclusione sociale. Si tratta comunque, la sfida è quella di riuscire a integrare il più possibile le politiche del Pommetro tra di loro, e adesso ci addentreremo alle politiche stesse. Io cercherò di essere molto rapido, so che questo materiale sarà messo a disposizione dei partecipanti per cercare di dare spazio agli altri ospiti e eventualmente alla fine, se ci sono delle domande, provare a dare anche delle risposte. Allora, come abbiamo costruito il programma operativo nazionale? Il programma operativo nazionale è stato costruito partendo, convocando le città metropolitane e cercando di partire, che erano in Costituzione, quindi voglio dire il fenomeno delle città metropolitane a livello normativo è un fenomeno che si sta cristallizzando solo adesso e con grosse difficoltà. Abbiamo cercato di capire, di intercettare quali fossero i bisogni delle città, abbiamo lavorato con dei tavoli bilaterali, agenzia, ciascuna città metropolitana, e abbiamo lavorato con dei tavoli tematici, tra cui uno è stato quello sulla mobilità e la mobilità sostenibile. Dopodiché siamo arrivati a completare il programma. Il programma è uscito con certe attribuzioni di risorse alle città e alle tematiche, è entrato in un negoziato con la Commissione europea. I negoziati con la Commissione europea sono estremamente aspri per vari motivi. Uno dei motivi è che la Commissione europea sostanzialmente chiede che alla fine della giostra, scusate, parlo, cerco di essere il più chiaro possibile, sono il meno dottorale possibile, alla fine della giostra ci devono essere delle cose chiare e misurabili. Allora noi avevamo la necessità di conciliare territori diversi con esigenze diverse, perché le città metropolitane che vedete qui individuate sono realtà diverse, partire dai bisogni locali di queste realtà, dopodiché scrivere un programma nazionale che verrà attuato da organismi intermedi che coincidono con le città capoluogo, il comune capoluogo della città metropolitana, e però dovevamo mettere delle cose a fattore comune, cioè nel senso dovevamo dare alla Commissione europea degli output che fossero misurabili. Questo ci ha creato non poche difficoltà, perché alla fine abbiamo dovuto discutere, per essere banali e dire cose che sono chiare da capire, abbiamo dovuto negoziare i chilometri di piste ciclabili che saranno realizzati nelle 14 città metropolitane per la fine della programmazione. Allora, dicevo, il programma è strutturato su due linee d'azione, un discorso, sono quattro assi prioritari più l'assistenza tecnica. Il primo asse prioritario è l'agenda digitale metropolitana, l'OT2 è l'obiettivo tematico 2 perché tutta la programmazione è divisa in obiettivi tematici. L'asse prioritario 2 è sostenibilità dei servizi e della mobilità urbana, e questo è quello che ci interessa. Il 3 è servizi per l'inclusione sociale e il 4 infrastrutture per la coesione sociale. Che cosa fanno gli altri assi prioritari? Poi dopo facciamo focus sull'asse 2, che è quello che ci interessa per le tematiche che trattiamo. Allora, non è banale dire che ci può essere un'unione tra le azioni che vengono fatte tra i vari assi. Mi riferisco soprattutto all'agenda digitale. Se noi dobbiamo adottare delle tecnologie per migliorare i servizi urbani della Smart City, è del tutto chiaro che tra queste tecnologie di agenda digitale debbano viaggiare anche dei dati tra l'amministrazione e i cittadini, per l'amministrazione sul controllo del traffico, e quindi è del tutto chiaro che ci può essere, se c'è una strategia di sviluppo urbano della città metropolitana, ci possa essere un'unione tra i due assi con una certa capacità progettuale. Poi, come vedete, ci sono servizi per l'inclusione sociale, infrastrutture per l'inclusione sociale e assistenza tecnica. Che cosa fa il PON Metro per la mobilità? Allora, si propone di ridurre l'uso del mezzo privato a favore del trasporto pubblico, si propone di ridurre i flussi di traffico e i tempi di percorrenza, si propone di ridurre le emissioni inquinanti. E che cosa vuole promuovere pertanto? Intanto l'utilizzo di mezzi alternativi di mobilità lenta e mezzi ecocompatibili, contribuendo al miglioramento della qualità dell'aria. Tenete conto che quello che ci viene richiesto è espressamente l'abbattimento del CO2. Quindi noi non possiamo, per esempio, semplicemente modernizzare una flotta di autobus, il che contribuisce sicuramente, vista la vetustà degli autobus delle nostre città, contribuisce all'abbattimento del CO2, ma dobbiamo fare un complesso di azioni integrate che possano avere anche come output la riduzione del CO2. Quindi, quando noi siamo sulla sostenibilità dei servizi di mobilità urbana e siamo sull'aumento della mobilità sostenibile delle aree urbane, abbiamo varie azioni. Tra queste azioni, l'infomobilità e sistemi di trasporto intelligenti, il rinnovamento e potenziamento delle flotte, la mobilità lenta, che poi alla fine diventa piste ciclabili protette, tanto per essere chiare, e le corsie protette per il trasporto pubblico locale. Il menu di azioni possibile da fare in qualsiasi programma operativo in Italia deve copiare e incollare le azioni che sono state elencate nell'accordo di partenariato, che non so se vi è chiaro, è un po' la mamma di tutte le programmazioni che si svolgono nel nostro paese nel periodo 2014-2020. Ci sono alcune priorità per tutte le città. Allora, uno dei freni alla riuscita, alla nascita di questo programma operativo nazionale dedicato alle città è stato che nel momento in cui si assegna all'Italia una certa quantità di risorse, poi esiste un dialogo, diciamo nel modo migliore, su chi poi debba gestire queste risorse. Ed è chiaro che nel momento in cui c'è un programma operativo nazionale che si mette d'accordo direttamente con 14 città metropolitane per gestire dei denari, stiamo togliendo delle risorse a quelle che nella passata programmazione erano risorse gestite dalle regioni. Tant'è che poi le regioni nei loro programmi operativi, per concorrere a quella che è la strategia dell'agenda urbana, si sono comportate in modo diverso regione per regione. Noi passiamo per esempio dalla Lombardia, che investe tutta la sua agenda urbana dei programmi regionali su Milano, perché considera nevralgica Milano, all'opposto della regione Piemonte, che nel momento in cui va a declinare la sua agenda urbana dice tutte le città capoluogo di provincia tranne Torino. Perché tranne Torino? Torino c'ha già il PON metro, questo per capirci. Abbiamo dovuto scegliere che cosa fare nelle varie città, anche perché l'intensità di risorse che vanno ai territori italiani sono, credo lo sappiate, diverse. Se stiamo parlando di territori che ricadono in regioni più sviluppate, se in regioni cosiddette in transizione o in alcune regioni del mezzogiorno che ancora sono in ritardo di sviluppo rispetto alle regioni del nord. Conseguentemente abbiamo dovuto necessariamente scegliere alcune priorità che verranno attuate dappertutto, altre solo in alcune città, altre in altre. E qui si ragiona sul fatto che una delle cose fondamentali che noi vogliamo è che tutte le 14 città siano dotate di un sistema intelligente di trasporto funzionante, operativo, per la fine della programmazione. Partiamo anche qui da situazioni diverse che penso verranno illustrate città metropolitana per città metropolitana, molto 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 diverse. Per quello che riguarda invece le regioni meno sviluppate, c'è la possibilità di lavorare sul potenziamento delle flotte e sulla realizzazione di nuove corsie preferenziali, mentre invece è solo per le regioni, quindi per le città metropolitane del centro-nord che vedete nella terza cartina, che si può lavorare sulla mobilità ciclabile. È una questione non di fare chiaramente figli e figliastri, ma è una questione semplicemente di ragionare sul fatto che per ogni città metropolitana del centro-nord, scusate, io ancora uso centro-nord-sud, adesso è un po' diverso, comunque nel centro-nord noi disponiamo di una dotazione per ogni città metropolitana a valere sul PON metro di 40 milioni, nelle città del sud disponiamo di una dotazione che è poco più del doppio, siamo sui 90 milioni. Conseguentemente dovevamo darci degli obiettivi diversi, sia per questo sia perché le caratteristiche di partenza delle 14 città sono caratteristiche profondamente diverse. Quando noi, qui mi interessava dirvi che su 206 milioni complessivi che sono sulla mobilità, è stimabile che 45 milioni siano sull'ITS. Perché dico è stimabile? Perché in che fase siamo adesso della programmazione? Il PON metro, grazie a Dio, finalmente è stato approvato. notizia di pochi giorni fa che si è costituito con decreto il comitato di sorveglianza che dovrà guidare l'attuazione. Stiamo ragionando su come fare insieme alle città metropolitane, su come fare un atto di delega in cui deleghiamo ciascuna città metropolitana a essere organismo intermedio per gestire e attuare queste azioni, e quindi poi daremo avvio. Però stimabile perché? Perché nel momento in cui noi sappiamo per certo, perché è scritto, che in una macro area si deve raggiungere un certo risultato, faccio sempre l'esempio più sciocco, chilometri di piste ciclabili, può essere che la città metropolitana di Venezia sia meno interessata alle piste ciclabili, mentre la città metropolitana di Roma ne voglia di più. Poiché le dotazioni devono essere delle dotazioni simili, cioè non posso dare 50 milioni a Roma e 30 a Venezia, è chiaro che laddove si spende meno in qualcosa e si raggiunge quindi un risultato minore a concorrere al risultato complessivo, si deve spendere di più in qualcos'altro. Resta il fatto che noi quello che vogliamo, per restare al tema, alla fine della programmazione è avere 14 sistemi di trasporto che siano interoperabili, che siano montati, funzionanti, operativi. La questione importante è come noi dobbiamo lavorare per costruirlo, questo sistema. Su questo non mi voglio dilungare, però resta il discorso che noi abbiamo in piedi con le città metropolitane un tavolo permanente sul tema della mobilità, perché bisogna ragionare su moltissime cose. Per esempio, vi faccio degli esempi pratici: facciamo una stazione unica appaltante che viene gestita dall'agenzia e compriamo, scusate il termine banale, compriamo dei sistemi intelligenti declinandoli poi sui bisogni delle 14 città metropolitane, o ciascuno si fa il suo? E questi sistemi devono essere sistemi che a noi Stato interessa si parlino tra di loro per discorsi statistici, per discorsi di trasmissione di dati, o non ci impostiamo indifferenti a questa tematica? E così nel sud dell'Italia, se noi dobbiamo comprare alla fine della fiera, dico cifre a caso perché non ho con me il programma, 100 autobus, che succede? Li compra tutti lo Stato con una gara unica, ciascuna città si fa la sua gara, ciascuna città delega a fare la gara una sua partecipata, una sua municipalizzata, e con quali problematiche anche di ordine di governance? Se ne parlava poco prima di entrare. Sono tutti temi che potrebbero sembrare noiosi, ma che sono estremamente non banali, perché se non svolti correttamente potrebbero non solo portare a un risultato non positivo, ma in alcuni casi portare facilmente a procedure di infrazione con la Commissione europea, ed è l'ultima cosa che vogliamo che accada. Qui si ragiona su come deve funzionare secondo quella che è giurisprudenza e letteratura, una centrale integrata del traffico e della mobilità, che deve essere un punto unico, riconoscibile, che si deve rapportare con tutta la rilevazione del traffico e con tutta la gestione del traffico. Noi abbiamo avuto dei problemi nel momento a Roma, nel momento in cui il sindaco, ormai ex sindaco, ha deciso di mettere dei rilevatori di posizione, per esempio, ai mezzi dello smaltimento dei rifiuti. C'è stata una rivolta, come dire, tu vai a violare i diritti del lavoratore. Non è stato colto da molti il fatto che si trattava semplicemente di ottimizzare una raccolta dei rifiuti, che a Roma è un problema. Allora, quindi, trasmissione dei dati non solo dai mezzi che si muovono nella città, ma trasmissione dei dati anche degli utenti che possono avere servizi di biglietteria automatica, informazione agli utenti su quello che sta succedendo nella mobilità nella loro città. Queste sono sostanzialmente le cose. si declinano con sistemi che vi verranno spiegati in modo più dettagliato di come si è fatto qui, con sistemi di gestione semaforica, con sistemi di gestione dei flussi di traffico, con sistemi di gestione delle soste, delle merci e quant'altro. Allora bisogna ragionare comunque su, vedete, in questo caso io non è un caso se ho messo una palla in cui si ragiona su un cerchio di cose che fanno parte dei sistemi di trasporto intelligenti. Perché per capirci e per capire che vuol dire quando noi cerchiamo un'integrazione tra le cose, se noi abbiamo un ITS funzionante, ma per esempio abbiamo una flotta vecchia, ma per esempio non abbiamo corsie protette per gli autobus, ma per esempio non esistono piste ciclabili e i dati viaggiano ancora tra utenti, cittadini e amministrazione, viaggiano ancora con il bigliettaio alla rivendita di tabacchi e le informazioni sul traffico, l'utente finale, il cittadino che monta sull'autobus o che decide dei sistemi di mobilità per pianificare la sua giornata, non camminano, non gli arrivano? Non ci serve a niente questa centrale integrata, questo meraviglioso cruscotto fantasmagorico per cui effettivamente nella città metropolitana sanno tutto e possono pianificare tutto. Quindi serve un cerchio di azioni che devono essere integrate. Noi non a caso insistiamo molto, noi ma anche la Commissione europea, devo dire, sul fatto che ci sia una strategia di sviluppo di ciascuna città metropolitana di cui il PON Metro non può che essere una parte. Cioè io ho un'idea di Smart City, per avere un'idea di Smart City banalizzo, ho delle cose che faccio fare ai cittadini, ho delle cose che organizzo meglio, ho delle cose che compro. Quindi avere un progetto di Smart City in testa significa avere un'idea di come sarà la tua città metropolitana tra 20 anni, tra 30 anni. Allora il punto successivo è, dopo data una visione di sviluppo della città metropolitana, capire: uno, come mi ingaggio con i cittadini, nel senso quale rapporto creo per l'inclusione sociale, quale rapporto creo con chi può fare delle cose dal basso, come ascolto i cittadini, ma un'altra cosa banalmente è come finanzio la Smart City, come vado a finanziare le cose che serve comprare perché la città diventi intelligente, perché la città non sia stupida, che a me a volte piace anche dire il contrario di smart, che è stupido. Allora in alcuni casi noi viviamo in città stupide. Ecco che la strategia vede tra le cose che deve fare il bisogno di avere dei finanziamenti. Ecco che oltre l'asse urbano o le azioni urbane dei programmi operativi regionali, che sono importantissime, esce fuori l'azione del PON Metro. Ma quello che io dico a tutti quelli che mi chiedono del PON Metro, signori, 40 milioni a Roma non rivoltano la città, e chiaramente possono contribuire a fare delle cose solo se sono integrate, solo se sono parte di una serie di finanziamenti di cui il PON Metro è un pezzo. Questo è quello come abbiamo provato a muoverci, era quello che vi dicevo prima. Adesso siamo in una fase in cui dobbiamo ragionare, nel momento in cui facciamo un atto di delega agli organismi intermedi, se gli organismi intermedi riescono a dotarsi, anche con la nostra assistenza per carità, ma di una struttura adeguata a gestire un complesso di azioni che, come avrete potuto intuire, non sono solo l'infomobilità, ma sono veramente un complesso di azioni che dovrebbero essere il più possibile integrate tra di loro. Tutto questo è stato fatto in linea con quelle che sono le direttive nazionali, il piano d'azione nazionale ITS e con quelle che sono le direttive comunitarie. Qui vediamo alcuni di quelli che sono degli esempi delle cose che si possono fare, che debbono essere fatte sulla base di queste direttive. E si tratta di fatto, in alcuni casi, di velocizzare un processo che è già in atto, in alcune città. Renderlo, metterlo a regime, metterlo funzionante per sempre, renderlo sostenibile nel tempo. In alcuni casi si tratta di addestrare personale a usare strumenti che non sa adoperare, parlo di personale dei comuni, parlo di personale delle municipalità. In altri casi si tratta proprio di comprare un software o di comprare dei rilevatori, cioè di fare un discorso molto più gravoso. E ci sono varie cose, che da quelle che sono le infrastrutture di esercizio a quello che è una centrale di rilevamento e di ragionamento sul traffico, a quella che è l'informazione ai cittadini, a quello che sono i sistemi di bigliettazione elettronica. Insomma, è un discorso che non può derogare da quella che è una strategia. Cerco di essere veloce. Quindi, noi che cosa possiamo fare? Possiamo controllare gli accessi della sosta, possiamo fare gestione degli impianti semaforici, possiamo fare infomobilità, possiamo fare centrali di controllo del traffico, possiamo attivare altri sistemi apparentemente complementari a quella che è il core della mobilità, però la bigliettazione elettronica e il monitoraggio della bigliettazione elettronica, cioè sapere quanti utenti salgono sull'autobus numero 23, dove e dove escono, capire dove sono i flussi di persone più importanti e in quale ore del giorno, ci serve a gestire meglio una piattaforma di servizio pubblico. La gestione degli autobus turistici a Roma è un problema, per esempio. Una logistica è una logistica che parta dalla città capoluogo, ma che necessariamente si estenda a quella che è l'area metropolitana. Qui abbiamo anche un problema di situazioni estremamente differenti per quello che riguarda i territori e i rapporti dei territori con la città core, con la città capoluogo della città metropolitana. La situazione a Roma è diversa rispetto a Venezia e diversa rispetto a Catania. Esistono delle realtà produttive diverse. Il problema della mobilità a Roma, per esempio, che è la città in cui vivo, è un problema di straordinario afflusso di merci e persone, Marco, verso, scusa, il centro della città. Sono lunghissimo, ho finito il tempo. Sì. Va bene, me l'aspettavo. Questo è quello che è il fabbisogno, di cui una parte è l'infomobilità, una parte è il controllo degli accessi e quant'altro. Questo è quello che noi abbiamo stimato come fabbisogno per l'ITS. E questa è l'ultima diapositiva, così finisco. Che cosa sta succedendo? Noi stiamo lavorando, questo è l'indice di quello che stiamo facendo. Ripeto, abbiamo interrotto per alcuni mesi un'interlocuzione con le città metropolitane per cause di forza maggiore. Le città metropolitane ci hanno fatto delle domande sensate, quindi dobbiamo riprendere con loro un dialogo serrato. Abbiamo istituito il comitato di sorveglianza che deve riunirsi, dobbiamo fare le deleghe agli organismi intermedi, cioè alle città metropolitane, e dare molto rapidamente avvio alle operazioni di selezione di cose da fare e spesa da sostenere, perché abbiamo dei traguardi sia nel 2023 a fine programmazione, ma anche dei traguardi che abbiamo messo nero su bianco, dobbiamo raggiungere nel 2018, momento in cui la Commissione Europea vorrà un check di quello che è stato fatto col PONMETRO, e noi abbiamo messo nero su bianco che per il 2018, che è domani, raggiungeremo alcuni degli obiettivi. Sono stato veloce, ho dovuto parlare anche di altre cose, ma serviva inquadrare quello che facciamo per l'ITS in un ambito un po' più ampio. Vi ringrazio, se dopo ci sarà modo sono a disposizione per qualsiasi domanda o interlocuzione. Grazie, scusate.